Ciao, sono con Francesco Lomagistro e siamo proprio a un anno da quando avevamo fatto la prima intervista. È praticamente uno dei primi che in una comicità con un contesto comico, perché c'era il vento, poi non ero riuscita, l'ho commentato. Quindi adesso ne facciamo una vera. Francesco, ciao.
Ciao a tutti, ben ritrovati.
Allora, tu parliamo da Tiriotte in avanti.
Sì. Eh sì, perché noi ci incontrammo proprio per quando stava per uscire, ed era uscito il disco di T-Riot, che è andato molto bene, devo dire, soprattutto all'estero, quindi Nord Europa, Giappone, perché l'etichetta che ci ha prodotto...
Tu l'hai detto in inglese, io l'ho detto perché, chissà perché, quando l'avevo letto mi faceva venire in mente Tot.
No, ma ti dico una cosa, quel nome lì può essere inteso in tanti modi, tant'è vero che quando facemmo un concerto per Radio Rai in diretta, nella sala A di Via Sago, meravigliosa, un ricordo meraviglioso, c'era il conduttore molto molto preparato che lo pronunciò, come hai detto tu, Riot,
cioè,
perché è un gioco di parole, se tu lo metti è una... La parola è sempre trio, quindi alla fine è un po' un gioco.
Si gioca un po' come si vuole.
Sì, come si vuole. E quindi dicevo, è andato molto bene. Addirittura siamo stati anche in classifica nella top charts di iTunes Jazz in Finlandia, anche negli Stati Uniti, dei buoni feedback, Nord Europa, insomma, un disco che piace, e devo dire piace anche molto ai nostri amici musicisti, perché di solito non è facile, sai, fra musicisti c'è sempre il confronto, che è assoluto, a mio parere è fondamentale, perché è importante ascoltarsi fra gli addetti ai lavori, però ovviamente
il consenso è diverso.
Sì, poi il pubblico è quello che poi interessa colpire ai concerti e anche attraverso l'ascolto del disco. E quindi di lì abbiamo fatto, noi siamo residenti in un club, quindi suoniamo ogni settimana.
Diccelo.
Sì, il club è il Perbacco Jazz Club a Taranto, dove noi suoniamo ogni giovedì, dove appunto è nata questa voglia di mettere su poi sul disco delle nostre idee che abbiamo poi rielaborato e perfezionato, e tuttora è una nostra, diciamo, palestra per poter mettere su nuove idee.
È un laboratorio
che noi insomma affrontiamo molto con molto piacere e molto entusiasmo ogni volta che...
Ricordaci gli altri elementi del gruppo.
Assolutamente, Camillo Pace al contrabbasso e Piero Vincenti al pianoforte.
Senti, guardando la tua pagina avete fatto un sacco di cose oltre questa del club, raccontacele un po', perché un anno è intenso.
Sì, poi vabbè, io ovviamente da sempre mi piace nella mia attività musicale poter incontrare tante realtà che mi possano stimolare e mettermi sempre alla prova, perché la cosa che mi piace di più, e forse il motivo per cui faccio musicista, è proprio lo stimolo a poter cercare sempre qualcosa di nuovo, qualche stimolo musicale, qualsiasi cosa. Mi piace aprirmi in diversi ambiti, anche se negli ultimi anni della mia carriera ho scelto di lavorare ai miei progetti, quindi a delle cose che potessero partire da me e altre persone che ne facessero parte. E una cosa carina che ho fatto ultimamente, una cosa molto bella, abbiamo fatto questo omaggio in onore di Pino Daniele, della musica di Pino Daniele, con questa orchestra, un progetto
tutto, tu un po' lo ricordi,
Ah sì, ma sai che non sei la prima,
non ricordo chi me lo disse. Ogni tanto un po' i brividi, perché ogni tanto lo ricordi.
Forse gli occhi, non lo so.
Forse gli occhi,
taglio,
questo
forse,
modo
sì,
un po'
sì,
così
forse,
di andare in su e lo sguardo che diventa un po' sorridente.
E quindi dicevo, è stato bello suonare e ascoltare questa musica comunque di questo grande autore italiano, insieme a degli amici musicisti come Martino De Cesare, che è stato, oltre ad essere mio amico, è stato il collante di questo progetto insieme a questa grande orchestra, con ospiti poi di personaggi napoletani che hanno collaborato con Pino, uno fra tutti, anche Enzo Gragnaniello, che è una grande voce napoletana. Dopodiché c'è stato appunto, siamo stati diretti e i brani sono stati arrangiati dal maestro Renato Serio, che tutti conosceranno, è un'icona della musica orchestrale italiana, un grande direttore d'orchestra e arrangiatore, e il tutto era commentato da dalla voce e da colui che poi ha fatto questo questo film in onore di Pino, e quindi diciamo il concerto è stato, diciamo, era bello perché era interrotto da immagini commentati.
E come si fa appunto a trattare un argomento senza essere commemorativi? Cioè, quanto dipende dal fatto che sia una musica viva, che sia una musica di un autore che ancora sembra vivo, insomma, come
guarda,
tutti i grandi?
Questa cosa non esiste quando si fa della musica, perché tutti noi, bene o male, soprattutto chi fa jazz, suona musica di persone che purtroppo
sono già defunte,
che però rimangono sempre presenti proprio con la loro musica.
Un conto è suonarla, diciamo così, o interpretarla, un conto farla in un contesto nel quale è molto presente. Quindi in questo caso io ero andata un po' a guardare, in effetti c'è la citazione, ma c'è anche un po' l'evocazione. Io ho notato che questo commuove, attrae,
perché, il pubblico. Sì, perché l'immagine legata al racconto e poi la musica, ti assicuro che sono degli elementi che, coadiuvati da appunto dalla musica stessa, non fanno altro che rafforzare un'emozione in quel momento, quindi capire ancor meglio di cosa si sta parlando, far entrare il pubblico nella storia.
Nella tua esperienza proprio musicale, quanto hai tratto? Cioè, se dovessi dirci, quanto c'è nella traccia del tuo lavoro di quell'esperienza musicale?
Parli dell'esperienza orchestrale?
Sì, orchestrale.
Ma io, quello che sono oggi, è il frutto di tutte le mie esperienze, di tutte le esperienze musicali che io ho fatto, di tutti i tipi, di tutti i generi.
Anche la scuola?
Tutto. Infatti,
ecco, ricordiamo che
sì,
tu
insegni. Insegno, infatti l'altro giorno ero a parlare con dei ragazzi e ci tenevo, faccio una premessa,
sì.
il ruolo di chi insegna è un ruolo molto delicato e di una grandissima responsabilità. Io tendo sempre a specificarlo perché si hanno dei ragazzi in affidamento, cioè tu sei colui che può coltivare questo fiore che è in erba. Infatti la cosa che ho detto ai ragazzi l'altro giorno, parlando appunto, mi facevano delle domande, e io ho detto loro: non permettete mai a nessuno di poter intralciare o ostacolare i vostri sogni, e voi siete nella condizione, nell'età, per poter sognare e poter fare tutto quello che volete farlo. L'unica condizione è quella del sacrificio, del fatto di crederci e di lavorare tantissimo a poterlo realizzare. Poi la vita ti porterà inevitabilmente su delle strade, perché ognuno di noi ha un suo temperamento, ha un suo modo di agire. Poi crescendo si cambia, si affina, si va verso altre cose, e questo è come una pianta. Cioè, ogni pianta magari può avere lo stesso nome, ma magari è diversa nel fusto, nelle sfumature.
I buoni maestri, quindi ancora una volta l'importanza di essere un riferimento.
Sì, questo mi inorgoglisce molto, devo dire, mi dà molta soddisfazione poter vedere negli occhi dei miei ragazzi, diciamo, quella lucentezza che brilla di felicità o di stimolo o di voglia di raggiungere e di avermi, lo dico con estrema modestia, come riferimento, come modello. E per me è una grandissima soddisfazione, perché io ho sempre legato alla mia attività di performer quella di didatta, che è una cosa che ancora mi dà soddisfazione quando è fatta, quando so che il mio lavoro, il mio sacrificio porta verso qualcosa. E devo dire, ci sono dei ragazzi molto capaci, molto...
Senti, quanto le suggestioni esterne influiscono proprio in questo percorso di formazione? Cioè, per esempio, senti dai loro discorsi che il mito, insomma, l'idea di avere successo, di avere un riscontro che oggi passa o attraverso i media o attraverso l'esposizione pubblica è determinante?
Guarda, parlavo proprio di questo l'altro giorno con i ragazzi, perché io ho detto: non confondete la notorietà e il successo con la soddisfazione e l'obiettivo raggiunto, perché si può diventare famosi anche facendo un video di 30 secondi, facendo una cosa che non ha alcun senso. Oggi purtroppo la facilità di poter apparire sulla rete, che questa cosa che se non la gestisci bene ti si rivolta contro, non fa altro che creare dei falsi miti e delle delle
trappole di percorso.
Sì,
qua,
perché sono dei falsi miti di status symbol che poi finiscono. Invece io ho detto a dei ragazzi, a musici che studiano musica, dipende da voi quello che volete raggiungere, non vi fate fuorviare, cioè nel senso che la soddisfazione, almeno per me oggi, è quella di sapere che la musica che io faccio viene apprezzata non solo nella mia città, non solo nella mia nazione, ma in tutto il mondo. E so, e ancora di più quando io suono e avverto un'energia positiva, quindi avverto una che capisco che quello che sto facendo arriva, per me quella è la soddisfazione. È ovvio che è inutile che ci prendiamo in giro, il musicista è narcisista, il musicista cerca sempre. Allora io ho detto anche questo, penso anche questo, se finisce quella curiosità, ho detto diffidate da chi è ormai apatico, non vuol dire che ha smesso di essere innamorato. Io lo sono ancora e ancora cerco qualcosa che mi possa dare gioia creando, ecco, suonando, creando, cercando. Quello è il senso un po' della vita, credo, di un artista, di un musicista, almeno dal mio punto di vista. Mi piace l'imprevisto, mi piace poter pensare che di poter creare cose che magari non avrei pensato di fare anni fa, ma poi è così, perché la crescita ti porta a questo, anche a conoscere, a cambiare e a poter poi realizzare delle cose che determinano quello che tu sei in quel momento.
Senti, si riesce all'interno del percorso didattico a far capire che è importante anche tutto il processo che ci sta intorno? Io un po' la fisso su questo argomento, perché mi accorgo che in tutti i processi creativi il punto dolens è proprio quello, cioè una volta che magari hai fatto una buona scuola, hai un buon prodotto, cioè hai lo spirito, hai la passione, poi se non sai che questa cosa deve fare i passi successivi, no? Ne parlavo con una persona intervistata recentemente che è Eraldo Prini, si occupa di consulenza aziendale, un imprenditore, e diceva che per le start-up, per esempio, molti cominciano, ma il vero problema è poi è mantenere il ritmo e produrre.
Assolutamente.
Anche
sì.
Il musicista deve subito pensare che poi deve finire così la storia, non solamente suonare.
Sì, perché io l'ho lasciato anche in un'altra intervista che mi hanno fatto. Oggi c'è un livello altissimo, una preparazione tecnica impensabile 50 anni fa in Italia. Quindi, e purtroppo il lavoro è anche meno. Allora, chi sceglie, perché è una scelta di vita, di fare della musica o dell'arte in genere della propria passione, il proprio lavoro, deve essere pronto a diciamo ad affrontare tutte le possibili difficoltà che possono crearsi.
Però non c'è la scuola, nel senso, finito il conservatorio, uno lanciato nel mondo, poi cosa fa? Incontra le etichette, comincia a proporsi.
Allora la cosa importante è quella di non smettere mai di studiare e di essere a un livello. Poi attenzione, io sto parlando nella categoria strumentisti, poi voglio dire ci sono tante cose tipo il cantautore, lì è un altro mondo, altre dinamiche, sì. Se vogliamo, però lo strumentista, nella fattispecie la maggior parte dei ragazzi vogliono diventare dei performer, quindi dei batteristi o dei percussionisti, insomma. E la cosa importante è adesso più che mai cercare di fare esperienze anche fuori, all'estero. Puoi scegliere tranquillamente che vita si vorrà condurre, però è importante sempre relazionarsi per avere una crescita, diciamo, continua. Bisogna sempre confrontarsi e cercare poi pian pianino, senza affaticarsi, a dover cercare la propria strada, perché io credo che ognuno di noi ce l'abbia, nel senso che ognuno di noi col proprio carattere e temperamento sarà portato a prendere delle scelte piuttosto che altre.
Esiste esistono dei campus, cioè dei luoghi dove si può proseguire a fare formazione organizzata?
Ma oggi ce ne sono tantissimi e di qualità. Io ricordo quando avevo 19 anni, cioè 20 anni, ricordo, ne feci uno dei più conosciuti in Italia, che è il campus del Berkeley.
Scusami, apro una parentesi, lo sfondo è del percussionista, sì, esatto, Alfredo, che sta percuotendo
i piattini al bar.
Sì.
Fa da soundtrack.
Esatto.
E dicevo, ce ne sono tantissimi e sono motivo appunto di confronto, di condivisione e di crescita. Insomma, l'estate ce ne sono tanti. A me viene in mente quello di Umbragese, quello di Sienagese, che sono stati i primi forse in Italia a imporsi come, ma poi ce ne sono tanti altri, ora non vorrei nominarne per non lasciarne fuori alcuni, però ce ne sono sia in Italia che all'estero, sì, e vale sempre la pena fare quell'esperienza, io lo consiglio sempre.
Dopo quanto tempo? Cioè dipende ovviamente dalla qualità del lavoro che uno si porta avanti, però anche, che ne so, io mi immagino una famiglia, no, con un ragazzo che ha questa passione, che fa questo percorso, lasciare la griglia un po' sciolta, fargli di pane, non con l'idea che vada, tra virgolette, a perdere tempo. Si può spendere due parole sul fatto che sono esperienze invece per questo tipo di professione formative?
Io credo che i ragazzi oggi siano molto fortunati ad avere genitori che appartengono a una generazione più pronta a capire che non esiste solo quel lavoro convenzionale di cui si ambiva molti anni fa, che poteva essere fare il medico, avere il posto in banca, eccetera eccetera, un po' come è stato per me, diciamo. E quindi io lo vedo sul campo che i genitori sono molto attenti, i ragazzi sono molto fortunati. Io dico sempre loro: voi non dovete dare per scontato il fatto che esistano delle scuole, delle strutture, o abbiate dei genitori che vi sostengono in questo, perché non è una cosa per tutti, certo, e da tutti. Quindi dovete apprezzare questa cosa, perché poi non mi va di dire ai tempi miei, che non sono poi così, però è vero che c'è la generazione cambia, i tempi, sì, cambiano, è cambiato tanto, voglio dire. Quindi io riscontro positività in questo, nel senso che molti genitori, soprattutto perché dove io insegno è una scuola specifica, un liceo musicale, quindi il genitore già
lo
se
sa,
manda il ragazzo lì
sa
già che sta sostenendo una passione e con un orientamento, diciamo, non proprio convenzionale,
sì,
anche se, ripeto, oggi di convenzionale quel termine non esiste più, non c'è più, è tutto sempre in movimento e in cambiamento, così come l'economia, quindi alla fine.
Senti Francesco, io ti saluto e poi ricominciamo in un'altra intervista e parliamo del tuo lavoro, perché mi è piaciuto, il tuo lavoro ha, secondo me, rispetto ad altri, questa forte impronta legata proprio a questa esperienza. Io quando vi incontro cerco di capire un po' quali sono le personalità, anche le caratteristiche. Io trovo che tu sei proprio un maestro. Quindi ti saluto e a presto.
Grazie, a presto.
Radio Rosbrera, ciao.